stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Le 16, le 15:06 del 16 ottobre 2020.
Andiamo bene.
Che la smetta. Buon pomeriggio da Nicola De Bonis e benvenuti a quest'ultimo appuntamento settimanale con stile Juventus. Rimanete all'ascolto. Eccoci gentili amici di Radio Bianconera, bentrovati, vi terremo compagnia fino alle ore, e non mi sbaglio questa volta, 16:55, 56. Buongiorno, buonanotte, buonasera a Federico Rossi, tranne che buon pomeriggio. Bentrovato Rossi.
Rossi, gol!
Come va? Un piacere ritrovarla, voglio ovviamente ringraziare tutti voi anche per l'affetto dimostrato per le 2000 puntate di Stile Juventus. Devo dire, insomma, mi avete davvero commosso, e ringrazio anche Quintiliano Giampietro che ieri ha fatto le mie veci, io in collegamento Skype, insomma trasmissione che sembrerebbe essere andata abbastanza bene, mi diceva Rossi, perché temevo,
mi dispiace, non stavo ascoltando.
No, temevo qualcosa per la connessione. Amici, si torna a giocare finalmente. Domani rivedremo, dopo non so, una ventina d'anni in campo, la nostra bella signora. 20:45 a Crotone, abbiamo diversi problemi, ovviamente lo sapete, ne parleremo più avanti, di formazione. Purtroppo non potremo ascoltare le parole di mister Andrea Pirlo, non ci sarà la conferenza stampa, isolamento fiduciario anche per lui dopo la positività di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie, e dunque niente da qui nei microfoni davanti a mister maestro. Cercheremo di capire insieme a voi, insieme ai nostri opinionisti, quale squadra potremo vedere domani. C'è la grande possibilità di mettere in campo Federico Chiesa, l'ultimo arrivato, probabilmente scenderà dal primo minuto sul terreno di gioco di Crotone. Staremo a vedere, dell'Ezio Scida di Crotone, staremo a vedere se sarà davvero così. Morata dovrebbe avere una maglia assicurata, fa anche rima. Dall'altra parte Kulusevski, il centrocampo sembra abbastanza scontato. Comunque dai, ne parleremo più avanti, e come sempre sarà fondamentale il vostro contributo al 340 542 5324. Ma lo voglio dire subito, perché si torna a giocare e torna anche il nostro giochino del pronostico che ci accompagna sempre nelle puntate di vigilia. E dunque vi chiedo, lo conoscete abbastanza bene ormai, risultato esatto e primo marcatore di Crotone-Juventus. È primo marcatore della gara, lo sottolineo sempre. Solo messaggi di testo 340 542 5324. Il più bravo o i più bravi, chi ci azzeccherà, mi farà compagnia, ci farà compagnia lunedì come opinionista, insomma, della trasmissione, che andrà poi a commentare l'impegno in campionato dei bianconeri. Dunque iniziate a scatenarvi, mi raccomando, risultato esatto e primo marcatore. Poi più avanti ho preparato un altro dei miei giochini, sondaggi, di quelli che, insomma, i magnifici tre, ok? Sono riuscito, perché si sta prendendo dei meriti anche Rossi, meriti che non merita, ok? Ti piace questa cosa? Meriti che non merita. I magnifici tre, tornerà i magnifici tre, preparatevi, lo faremo più avanti. E rimaniamo in ambito musicale, anticipo qualcosa, ma no. Non troppo. Allora partiamo subito con il primo collegamento, tra poco con noi Antonio Barillà della Stampa. Perché ho voluto fortemente Antonio Barillà della Stampa? Perché ci sono state alcune polemiche, no? Rispetto alle parole del ministro Spadafora su Cristiano Ronaldo, e Antonio Barillà dalle colonne della Stampa si è espresso in maniera abbastanza dura, dobbiamo dire, verso il ministro dello sport, dicendo: ma quando si ricopre un ruolo del genere bisognerebbe stare un po' più attenti. oggettivamente l'intervento di Spada, ormai il caro Spada, non ci è piaciuto, non è piaciuto ai tifosi juventini. Insomma, era un argomento secondo me che non doveva trattare, no? Visto appunto il ruolo che ricopre. Ma su questo discorso dei ruoli ricoperti un po' così, con la sciarpa al collo, ne ho parlato per tutta la settimana, non è fosse solo Spadafora, andrebbe anche bene, no, non va bene, però purtroppo sappiamo che soprattutto da Napoli in questi giorni hanno parlato un po' tutti, dimenticandosi insomma quello che c'è scritto sulla loro scrivania, no? E allora non va bene da parte nostra, come sempre, da parte del mondo Juventus, devo dire, come sempre, grande garbo. Ieri abbiamo ascoltato il presidente Agnelli, delle parole molto interessanti. Più avanti lo anticipo, ascolteremo dei segmenti del suo faccia a faccia con la stampa per argomenti variegati. Si è passati dal bilancio alla scorsa stagione, al futuro, insomma tante cose interessanti sono emerse dalle parole del nostro numero uno. Ma più avanti avremo proprio degli estratti, un paio di estratti di questa conferenza stampa del presidente Andrea Agnelli. Ma torniamo non solo sulle vicende calcistiche, ma anche su tutta questa settimana complessa, complicata, questi nove giorni, non so più quanto tempo è passato, due settimane, perché il casino scoppiò 2 settimane fa, 13 giorni fa esattamente, tutto il gran caos intorno a Juve e Napoli. Hanno parlato davvero tutti, troppo a mio avviso, ma vabbè, così siamo in Italia. Bentrovato e buon pomeriggio alla prima firma dello Sport, Antonio, dello Sport della Stampa, Antonio Barillaccio. Antonio!
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie per la disponibilità e bentrovato. Allora, partiamo da quello che è stato il tuo articolo, che hai tanti tifosi della Juventus è piaciuto ovviamente, ma a mio avviso dovrebbe piacere un po' agli sportivi in genere, perché hai sottolineato questa, insomma, non so, mancanza forse di tatto rispetto al ruolo del ministro Spadafora nel commentare la vicenda di Cristiano Ronaldo. Prego, Antonio.
Guarda, la frase di ieri ha molto colpito, perché c'è stata una divisione sui motivi della frase medesima, se alludesse al ritorno dove non c'è nessuna ombra, visto che Cristiano Ronaldo ha ottenuto il permesso nel pieno rispetto delle leggi per un viaggio in piena sicurezza, o se si riferisse all'andata. Io personalmente penso che non è importante sapere a cosa si riferiva. Io trovo strano che un ministro risponda sul caso di un singolo calciatore.
Certo.
Anche perché, avendo una manifestata fede napoletana e trovandosi in questo momento un periodo di polemiche per quanto successo dopo la sentenza, non era molto opportuno. Chiarisco una cosa, io non credo assolutamente che un ministro abbia parlato indossando l'abito del tifoso. Credo però fermamente che chi riveste un ruolo così importante deve valutare anche l'opportunità di un intervento e deve evitare anche la sola ombra di un sospetto di partigianeria.
Certo.
Per cui sul singolo caso di Ronaldo lui non doveva intervenire, anche perché se doveva intervenire qualcuno doveva essere il ministro della salute, altrimenti entriamo nei commenti da bar che non sono consoni a chi riveste un ruolo istituzionale. Questo è il mio modesto pensiero.
Perfetto, sei stato chiaro. Antonio, allora torna finalmente il calcio giocato dopo aver assistito alle gare della nazionale, il campionato per la Juventus terzo impegno, per altre squadre escluso il Napoli quarto impegno. Possiamo dire che ripartiamo con un bel menù, perché domani vedremo in campo alle 15 Napoli-Atalanta, poi Inter-Milan, insomma il meraviglioso derby meneghino, e poi Samp-Lazio sempre alle 18 in contemporanea con il derby milanese, e poi Crotone Juve, dunque le squadre più importanti, le squadre che poi parteciperanno, torneranno in Champions League martedì, si incroceranno i loro destini. Antonio, sei preoccupato per il campionato italiano? Ti faccio subito questa domanda.
Come si fa a non essere preoccupati? Non si può non essere preoccupati perché si naviga a vista un po' in tutti i settori. e il calcio sicuramente non è immune. E sono preoccupato anche perché credo che nonostante le bolle, nonostante i protocolli, il virus sfiora ed entra in invade nel mondo del calcio, e purtroppo si è creata anche una situazione che non prevede molte finestre per eventuali recuperi.
Certo.
In questo senso mi chiedo, e ci siamo chiesti anche come giornale, quanto fosse opportuno organizzare anche quest'anno la Nations League.
Sì.
In maniera tale da creare commistione tra calciatori con protocolli differenti e quindi rischi di diffusione del virus, e contemporaneamente intasare ulteriormente un calendario che già è intasato. Io credo che cercare delle finestre e snellire avrebbe aiutato, ma non si può far finta di nulla, e invece alla fine abbiamo dei calendari particolarmente fitti che non aiutano. Mi auguro di arrivare fino in fondo. Io penso che arrivare fino in fondo sia già un ottimo successo, come giustamente ha detto Chiellini.
Sarebbe davvero un successo. Dai, torniamo al calcio giocato. Domani Juve con qualche piccolo problema, ma evidentemente anche la cosiddetta, diciamo, Juve B può andare a vincere a Crotone. Ti aspetti Federico Chiesa in campo dal primo?
Sì, me l'aspetto anche perché è un giocatore in forma, allenato, quindi è vero che ha un solo allenamento con la Juve, ma un giocatore pronto, quindi o una partita intera, una spezzone, potrà sicuramente disputarlo. Sono curioso di vederlo perché ritengo che sia un talento purissimo, che però ha bisogno di essere un po' inquadrato, perché a Firenze, per caratteristiche naturalmente personali, era un po' libero di fare ciò che voleva, e nelle Juventus chiaramente deve inquadrarti in un contesto più ampio, tattico e nuovo, e quindi bisognerà vedere come funzionerà, anche perché se Pirlo continuerà a giocare con un modulo così offensivo, per reggerlo il sacrificio dei giocatori, specie sulle fasce, dovrà essere determinante. Sono molto curioso di vederlo, così come sono curioso di vedere piano piano, appena rientra anche Dybala, quale sarà,
certo,
il quadro finale trovato da Pirlo per poter reggere con tutti questi campioni che ha in attacco, e capire anche chi sacrificherà, perché in ogni caso sarà interessante vedere, fermo restando che poi col turnover arrivare impegni tutti avranno gloria, però sinceramente immaginare tutti insieme in campo Dybala, Ronaldo, Kulusevski e Chiesa, Ramsey, diventa difficile, obiettivamente difficile. Allora sono curioso di vedere quale equilibrio troverà, o attraverso l'utilizzo dei singoli giocatori o attraverso la rinuncia a qualcuno.
Vedremo, sono curioso. Centrocampo, credo che ci sarà spazio per Arthur dal primo minuto, dunque anche quello potrebbe essere molto interessante.
Beh, sì,
questa è l'emergenza,
adesso se voi guardate
quelli,
bene,
quelli.
Esatto, il centrocampo, cioè la Juve c'è spesso questa strana situazione, cioè in attacco può scegliere, scialare,
sì, sì,
e individuare, anche se io resto dell'idea che manca poi un centravanti classico. A centrocampo i numeri sono abbastanza contati, sulla fascia sinistra al momento c'è una lacuna, però io dico solo al momento, perché la sperimentazione di Bernardeschi esterno sinistro secondo me funzionerà, quando sarà pronto anche per la fase difensiva sarà una vera sorpresa, e perché poi, quando diciamo sempre largo ai giovani, senza responsabilizzarlo troppo, però è giusto anche che Frabotta faccia le sue esperienze. La soluzione quadrato ruotato sulla fascia opposta l'ho trovata positiva, quindi tutto sommato a sinistra non c'è poi questa lacuna grave, così come sempre a prima vista.
E poi abbiamo sempre la soluzione Danilo, ovviamente, anche se in questo momento lo sta facendo lavorare come terzo di difesa. E dobbiamo dire, Antonio, siamo rimasti piacevolmente colpiti, no, dall'interpretazione di Danilo in quella posizione.
Assolutamente sì, ha fatto una buonissima prima parte di stagione. E non solo nel lavoro difensivo, perché poi alla fine da terzino destro e centrale destra cambia poco, ma anche e soprattutto nel muovere la difesa quando in fase di non possesso si difende a 4, perché è la sua oscillazione che aiuta in maniera notevole, e quindi io credo che anche da questo punto di vista sia stato un ottimo interprete della situazione.
Assolutamente. Voglio chiudere questa gradevole chiacchierata con te, Antonio, con un commento, direi, a 360 gradi su quello che hai ascoltato ieri dal presidente Agnelli.
Ma è una situazione da valutare in maniera abbastanza diversificata, perché l'analisi della stagione scorsa penso che sia stata definitiva per chiarire quello che è stato il vero problema di Sarri, perché quando tu dici è un vincente ma non c'è stata l'alchimia, dici la verità. Tu hai un allenatore sicuramente di spessore che però non era al posto giusto o nel momento giusto. Evidentemente non è scattata che la scintilla straordinaria e quindi si è dovuto sconfessare quello che era stato un progetto. La rifondazione societaria, perché tale è, con nuovi ruoli, nuove modifiche, di fatto porta avanti quello che è un progetto di rinnovamento all'insegna della continuità. Il bilancio negativo si sapeva già, non era novità, fa parte di una serie di investimenti, ma fa parte anche di un momento molto particolare per tutti, tutto il calcio. Certo. E sicuramente forse la cosa più importante è questa crescita che la Juventus continua a inseguire doppia, sia sul piano sportivo sia sul piano della diffusione del marketing, della diffusione dell'area commerciale, della diffusione dei ricavi
del suo brand.
Come diciamo tutti, dobbiamo tenere conto di situazioni che non sono legate solo al modo di muoversi della Juventus, ma sono legate anche a una problematica più ampia, più mondiale, più internazionale, più triste, che è questa del Covid. Il calcio non fa eccezione e quindi i sacrifici dovranno essere affrontati anche in questo senso, anche dalla Juventus.
Chiarissimo, chiarissimo. Antonio, grazie come sempre.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Complimenti per tutto, a presto. Grazie ad Antonio Barilla, prima firma della Stampa. Vi chiedo qualcosa al 340-5425-324 anche sulle parole di Agnelli. Però facciamo una cosa, Federico. Allora, allacciamoci a quelle che sono state le ultime considerazioni di Antonio Barilla. E se ho l'ok da parte del nostro caro regista, direi di ascoltare proprio intanto un primo segmento. Vogliamo ascoltare un primo segmento, un primo estratto della conferenza stampa del nostro presidente. Eccolo qui.
Prima di lasciare spazio alle vostre domande, mi faceva piacere fare con voi un paio di riflessioni sul 19-20 e toccare alcuni temi di attualità, perché è pur sempre la conferenza stampa in seguito all'approvazione del bilancio del 19-20. Un anno che a mio giudizio non posso che giudicare in maniera agrodolce, sia sul campo che fuori dal campo. Abbiamo ottenuto sia in campo che fuori dal campo dei grandi risultati, ma abbiamo avuto anche delle delusioni inaspettate. Partiamo da un ragionamento economico-finanziario. A gennaio ci siamo trovati a portare a termine un'operazione sul capitale, un aumento di capitale da 300 milioni che, come tutti quanti voi sapete, aveva tre principali obiettivi. Da un lato il mantenimento della competitività sportiva, da un altro l'incremento dei ricavi operativi e la visibilità del brand Juventus in seguito a una serie di investimenti che erano previsti nel piano a medio termine, è un consolidamento dell'equilibrio economico finanziario. Sicuramente aver portato a termine un aumento di capitale da 300 milioni a gennaio ha posto le basi per una robustezza da un punto di vista patrimoniale che non ci saremmo aspettati di dover utilizzare per i motivi che invece ci siamo trovati ad utilizzarla. Quando penso al campo, io non posso che, come mi è capitato di recente, fare un grandissimo applauso alla squadra che guida la parte sportiva, a Pavel Nedved che è qui con noi oggi, a Fabio Paratici che non è qui con noi oggi in quanto è entrato in bolla un'altra volta dopo un nuovo caso di positività, quello di McKennie, nella squadra, e quindi ci sta ascoltando da qualche metro più in là dalla Continassa, e da Federico Cherubini. Credo che il raggiungimento del nono scudetto consecutivo, dello scudetto del 19-20, sia stato un risultato che, di nuovo, visto come è maturato nelle condizioni nelle quali ci troviamo a giocare, non ha trovato il giusto riconoscimento sia da parte nostra all'interno che dei tifosi, ma che anche di tutti gli addetti ai lavori. E rimango convinto che solo più avanti, ma veramente tra qualche anno, ci potremo rendere conto di cosa hanno significato questi 9 anni.
E questo era il primo estratto. Come non essere d'accordo, no, con la chiosa del numero uno bianconero Andrea Agnelli su questi 9 anni che probabilmente, quando verranno riletti, renderanno gloria eterna alla Juventus, perché tanti non vogliono proprio rendere gloria, rendere onore, riconoscere la gloria eterna a questa squadra, e sappiamo tutti insomma quello che è il sentimento intorno ai nostri colori. Allora ragazzi, vi chiedo proprio qualcosa su questa prima riflessione del nostro presidente. Chi ha avuto la possibilità di ascoltare e di seguire tutta la conferenza stampa può esprimersi, perché insomma ci sono stati dei passaggi sicuramente interessanti. Però facciamo una cosa, Federico, se ci riusciamo, così arricchiamo il discorso e andiamo in pausa. Ascoltiamo anche il secondo estratto del presidente, poi magari più avanti, se riusciamo, un altro pezzettino, perché ci aiuta a capire meglio, ripeto, per chi non avesse avuto la possibilità di ascoltare proprio le parole del nostro numero uno, ci aiuta a capire meglio quello che è lo stato attuale del nostro club sotto diversi punti di vista. Prego.
Posso che ricordare però da un punto di vista sportivo le delusioni della stagione scorsa. Abbiamo perso due finali e questo, voglio dire, ci brucia ancora: la finale di Coppa Italia, la Supercoppa e l'eliminazione agli ottavi della Champions League. Sono dei risultati che sicuramente non ci hanno soddisfatti. Fuori dal campo, prima di arrivare alla situazione in cui ci siamo trovati tutti quanti come società, società inteso in senso allargato, stavamo ottenendo dei risultati che erano al passo con quelle che erano le aspettative del piano a medio termine. Mi piace citare così, per esempio, due risultati su tutti, che sono i ricavi dalle sponsorizzazioni, che l'anno scorso hanno raggiunto i 130 milioni con un incremento di circa 20 milioni sull'anno prima, posizionando i ricavi commerciali della Juventus al 30% superiori di quelli che sono i ricavi dai diritti televisivi domestici, quindi slegando quella che è stata da sempre uno dei punti di debolezza del calcio italiano, della eccessiva dipendenza da parte di quella linea di ricavo. E numero due, per quella che diventa la crescita che ci attendiamo successiva, il fatto che il marchio della Juventus su Instagram abbia superato e sia diventato il primo marchio per Made in Italy su Instagram, ha superato Gucci e oggi gli è di 2 milioni, 2 milioni e 2, 2 milioni e 3 avanti. E questo è un segno della dimensione del brand Juventus e del lavoro che abbiamo davanti a noi in futuro per andare a sfruttare questa enorme platea di followers virtuali che abbiamo.
Queste dunque erano altre considerazioni. Concordo in assoluto con il presidente per quanto riguarda il discorso dei diritti televisivi. Non possiamo permettere al calcio di vivere solo per le televisioni, grazie alle televisioni bisognerebbe trovare una soluzione diversa, un flusso di denaro diverso che possa arrivare nelle casse della società, diversificare, no? Gli sponsor ok, i diritti televisivi, gli incassi che ormai mancano da diverso tempo per quanto riguarda gli impianti, ma c'è bisogno di, secondo me, di una novità che possa arricchire ancora di più il calcio e non essere troppo schiavo. Non possiamo concedere alle televisioni di tenere in ostaggio il calcio, questo io l'ho sempre pensato. E non so, io non ho in testa un piano evidentemente per poter uscire da questa situazione di ricatto, tra virgolette. È un ricatto perché, ragazzi, senza le TV qui il castello crolla, cade. Però io ricordo che il calcio è esistito anche prima delle pay TV. Come si faceva? Come facevamo? Sì, c'erano grandi investimenti da parte di imprenditori importanti, ma mi chiedo come facevamo a comprare Platini, Maradona, Zico, o no? Lo facevamo, Rummenig, come abbiamo fatto a far diventare il calcio italiano per un ventennio il calcio più importante in assoluto, più bello, più ricco, divertente, importante del mondo? E si può trovare, immagino, una formula, anche perché dal punto di vista delle sponsorizzazioni sicuramente ci sono introiti assolutamente superiori rispetto a 30-40 anni fa. Vi lascio con questa riflessione, torniamo tra poco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
15.36 in questo istante, bentrovati amici di Radio Bianconera, stile Juventus. Allora, diversi messaggi da leggere. Ricordo il giochino del pronostico, risultato esatto e primo marcatore di Crotone e Juventus. Il più bravo e i più bravi ci terranno compagnia come opinionisti nella prossima puntata di lunedì. Mi raccomando, solo messaggi di testo, valgono solo i messaggi di testo. Poi vi devo chiedere qualcosa, vi ho chiesto anzi già qualcosa sulle considerazioni del presidente Agnelli. Se volete esprimervi, siamo qui. Allora, che altro dovevo fare, che dovevo dire? Intanto vado a salutare in collegamento Skype il nostro Quintiliano Gian Pietro. Ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, ciao a tutti.
Ciao Quintiliano, allora ben trovato. Allora un attimo, perché ho perso la messaggeria, vado un attimo a riaprirla. Quintiliano, volevo un attimo con te, visto che appunto sei uno dei massimi esperti di cose extra calcistiche rispetto al periodo che stiamo vivendo, ti voglio chiedere un pensiero proprio su questa polemica a distanza, spadafora, diciamo Juventus-Cristiano Ronaldo. Prima abbiamo ascoltato il pensiero di Antonio Barilla, che dalle colonne della stampa era stato abbastanza duro con il ministro dello sport. Che idea ti sei fatto della vicenda?
Secondo me si è fatto leggermente travolgere da quello che è il tifo il ministro. Era stato molto più diplomatico.
Ma guarda caso.
Secondo me alla vigilia della sentenza, no? Quando ricorderà, rispose: mi auguro un verdetto saggio, no? Da parte del giudice sportivo. Anche se lui sperava in ieri, sinceramente, quello che dico io, a mio avviso, due punti. Intanto lui ricopre la massima carica sostanzialmente dello sport in Italia, no? Perché è il ministro dello sport, e quindi secondo me dovrebbe evitare, soprattutto
sopra di lui non c'è niente.
No, ma soprattutto in un momento come questo, in cui diciamo le polemiche sono tante e lui così le acuisce. E secondo, dovrebbe anche informarsi, perché Cristiano Ronaldo ha lasciato il Portogallo dopo aver avuto la normale autorizzazione, quindi bisognerebbe stare un po' attenti.
Ma una bella scivolata è stata. Non ce l'ha fatta Quintiliano, ha resistito un po', non ce l'ha fatta.
Esatto.
Gli è venuto fuori proprio lo spirito della curva B, proprio. Non ce l'ha fatta e non dovrebbe andare così. Lasciamo perdere, perché oggi non mi voglio arrabbiare. Allora Quintiliano, aspetta un attimo, perché facciamo una cosa, ascoltiamo un audio se ci riusciamo, Federico, poi andiamo a leggere un po' di messaggi di testo. Esprimetevi anche, ripeto, su questa vicenda di Spadafora. Non vi ho chiesto niente, ma prendo spunto da quello che diceva Quintiliano. Esprimetevi, ma immagino insomma la vostra idea, la posso immaginare, insomma, quello che possa essere il vostro pensiero. È sempre andare ad alimentare, no? E dai, e pensaci un attimo. E pensaci un attimo, caro Spadafora, evitiamo, basta, siamo stanchi, vorremmo provare a divertirci con il calcio, non a lanciarci frecciatine, offese. Ma quello che è accaduto, ieri leggevo l'assessore allo sport del comune di Napoli, che cosa non ha dichiarato, quindi
poi come, ma una cosa, come si esprimono, poi,
come si esprimono, vergogna, schifo, cioè i termini anche che usano. Beh, veramente imbarazzante. E vabbè, sai, quando vieni messo al muro nella vita, quando poi fai qualcosa di sbagliato, vieni beccato, vieni messo al muro, e in qualche modo, no? Cerchi di uscire, no? Di scappare, sei capace di tutto in quel momento. Ed ecco là, dopo quanto è accaduto, dopo la sentenza del giudice sportivo, dopo le motivazioni del giudice sportivo, che insomma hanno smascherato la farsa napoletana, eccoli là tutti all'attacco. Va bene, allora ascoltiamo gli audio, poi andiamo a leggere dei messaggi. Siamo pronti, prego.
Ciao Nicola, sono Francesco da Bordeaux. Senti, ciao Francesco. Guardando il referto, cioè la sentenza del giudice, un mio amico di Napoli che tifoso da lui mi ha detto: senti, cioè, c'è tanto con l'udice, la partita si rigiocherà, perché il giudice ha emesso una sentenza un po' ambigua, nel senso che lui fa riferimento al fatto che c'è comunque una seconda mela della domenica, e lui dice che in giurisprudenza il legittimo impedimento fa fede su tutto, quindi lui pensa che comunque anche con la seconda mela la partita comunque non sarebbe giocata, anche se Napoli sarebbe arrivato a Torino. Io in questa cosa non credo, perché
grazie.
Io ricordo le parole di Laurentiis il sabato,
stato
disse
molto...
che erano stati fermati in aeroporto, allora
grazie sei stato chiaro, dai, un po' più breve mi raccomando. Quintigliano, vogliamo rispondere al nostro amico, dai.
Beh, lo dicevo ieri.
Si è risposto, Nicola, da solo, perché non ci crede neanche lui.
Sì, esatto, perché in effetti, Nicola, da una parte non è che abbia torto questo radioascoltatore, cioè nel senso che l'unica, diciamo, l'unico pertugio entro il quale Napoli potrebbe,
pertugio, sempre, mi piace.
Sì, entrare è proprio questo, quando è legittimo impedimento. Però potrebbe cadere, perché il legittimo impedimento non può, diciamo così, essere comunicato 5-6 ore prima della gara, quando invece il giorno prima eri stato sostanzialmente invitato ad andare a Torino. Quindi
ci sei? Si è bloccato Quintigliano, è un'espressione meravigliosa, ci sarebbe da fare una foto, perché lo vedo dietro nel maxi schermo e ci sarebbe da fare una foto.
Il 20% di possibilità al Napoli, no? di poter ribaltare questa sentenza, o meglio,
Quintigliano, non sei andato in onda, non sei andato in onda per qualche secondo, ti eri bloccato, eh? Adesso ci senti
dicevamo,
bene?
Anche ieri dicevamo l'unico pertugio è quello lì, il legittimo impedimento, sì, però è arrivato un po' troppo tardi, e il giorno dopo in cui tu potevi invece e dovevi anzi andare a Torino, perché la prima mail della prima ASL invece non ti invitava a fare nulla, ti diceva soltanto dell'isolamento, ma tu eri obbligato ad andare in virtù del protocollo.
Perfetto, ecco. Grazie, andiamo avanti con altri messaggi audio.
Ce ne Italia, sono. Perché quando Ciao. È tornato in Italia chiaramente è tornato con volo privato e ambulanza, è tutto ok. Il problema è stata l'andata, quando ha lasciato la bolla e anche altri giocatori. Va bene, un abbraccio ragazzi.
Ciao. Grazie caro.
Infatti può darsi che vengano multati per quello.
Sì, però non più di una multa, no? Da quanto abbiamo
esatto,
capito.
No, solo
perché
questo.
La Juventus ha rispettato tutte le regole.
Ma anche perché Nicola dal momento...
Avvertendo...
Esatto, la Juventus non era più responsabile a quel
certo.
punto.
La Juventus ha avvertito l'ASL di Torino dicendo ragazzi, noi adesso ci tiriamo fuori, però certo. sappiate che questi giocatori sono fuori da, diciamo così, dalla Continas.
Diciamo che verrebbero multati, Nicola, come cittadini privati, ecco, precisiamo.
Bravo,
non certo. in quanto giocatori
certo,
della Juve.
Assolutamente, come semplicissimi cittadini. Andiamo avanti, dai, caro Federico.
Ciao Gabriele.
Ciao Gabriele.
Le dichiarazioni di questi uomini politici di oggi mi fanno rimpiangere quelli di una volta, quando ero ragazzo io, negli anni 80. Sicuramente inciuci, intrallazzi, tante schifezze, però erano politici, mandavano avanti il paese bene o male. Non lo so, questi di oggi, bah, prestati veramente a una poltrona ad incassare soldi e basta.
Grazie. Andiamo avanti, dai. Capito bene.
Beh, con la Juventus tutti ci zuppano il pane, quindi ognuno si sente libero di dire castronerie. In questo caso però Spadafora forse si intendeva che Ronaldo, Ibala abbiano lasciato la bolla torinese per andare per rispondere alle loro nazionali. Quindi in questo caso però avrebbe precisato anche il buon Andrea, la Juventus ha dichiarato una cosa del genere, ha detto,
ma guardate ragazzi che è tutto regolare, ecco perché lui non aveva
facoltà Portogallo
dai un po' più brevi però ragazzi mi raccomando grazie caro, abbiamo capito. Quintigliano, allora ribadiamo una cosa, e qui non c'è niente di irregolare, ecco perché non sarebbe dovuto intervenire. Ok,
esatto.
Chiuso il discorso. Perché lì lo sport non c'entra niente. Era un libero cittadino il signor Cristiano Ronaldo di Madeira.
Al massimo, Nicola, il Ministero della Salute.
Ok,
perché la competenza
eventualmente dove... Bravo, ecco, mi è anticipato. Eventualmente doveva parlare il Ministro della Salute. Non Spadafora, dai ragazzi. È talmente chiara la cosa. Non è che ci voglia una grande cultura, no, su queste vicende per capirlo. Cioè, un po' di testa. Cosa si... non doveva metter bocca, ragazzi. Ragazzi, ve lo dico come sono andate le cose. Aveva qualcosa da dire, no? Doveva in qualche modo mandare qualche rompere le scatole, perché non è concepibile. Perché se io leggo un giornalista preparato, esperto e saggio come Antonio Barillà sulla stampa a scrivere certe cose, allora non ho sognato, perché sai, noi siamo gli ultra, no? Siccome siamo legati ad una squadra non riusciamo ad essere lucidi, no? Invece siamo sempre stati molto lucidi, però se lo fa un giornalista di esperienza come Antonio, insomma, credo che non avremmo sognato tutti, quando abbiamo letto quelle dichiarazioni ci sono sembrate quantomeno, caro Quintiliano, inopportune.
Tra l'altro credo che la domanda del giornalista si riferisse invece alla partenza dal Portogallo, secondo me, che non c'è, addirittura lì aveva il permesso. L'unica infrazione, ma non di Ronaldo, anche di altri, eventualmente usiamo il condizionale, è stata fatta invece quando sono andati in nazionale, non al ritorno dal Portogallo,
capito, certo.
Per il quale lui ha affittato un aereo.
Ma non scherziamo.
Insomma, non c'è. Secondo me.
Che ha affittato? Si è comprato un aereo e è andato a Torino.
È di una bassezza, secondo me. Queste polemiche, secondo me,
sì,
sono veramente.
Sì,
che poi sono unilaterali. Tu prima hai parlato di polemiche, ma sono unilaterali soltanto da una parte verso l'altra, capisci? Anche ieri un collega di Mediaset, io veramente sono. Di chiara fede napoletana.
Ma guarda un po',
delle cose.
Ma guarda un po', non avevo dubbi. Ripeto, troppo nervosismo, troppa faziosità, così non andiamo da nessuna parte, facciamo tanto male a questo meraviglioso gioco, perché rimane un gioco, anche se qualcuno ogni tanto se lo dimentica. Andiamo con qualche audio, caro Federico? Oggi la sto insultando poco, devo dire, ne sta andando abbastanza bene, ma ci penserà dopo.
Perché
Alessandro.
Non ci sono io, ecco, non sei ispirato.
Sì, sì, ma so che anche Alessandro dopo è pronto, con due bianconeri. Alessandro Santarelli ha tanti insulti per i rossi, dunque li lascio a lui, prego, andiamo.
Scusate, mi permetto di dissentire. Il Napoli non può utilizzare il legittimo impedimento, in quanto la mail, se così si può dire, che specifica la non possibilità alla partenza, arriva alle 14:13 di domenica. Quando loro già il sabato,
ce l'ha con un altro ascoltatore, credo,
di loro sponte e volontà avevano rinunciato a partire, dando anche la disdetta della prenotazione del volo aereo, per cui non possono usare il legittimo impedimento se la mail che conferma la non partenza arriva di domenica alle 14:13.
Grazie,
se
cara.
Vi ha spiegato in maniera.
Lo stiamo spiegando.
Lo stiamo dicendo da qualche giorno. L'unico artiglio al quale potrebbero, anzi, al quale sicuramente proverà ad attaccarsi la difesa del Napoli per l'appello.
È vero. Andiamo avanti, dai, che ce ne sono tanti.
Buonasera Nicola, buonasera Quintiliano, Michael da Roma.
Ciao Michael.
Allora, riguardo la vicenda Ronaldo, obiettivamente secondo me Cristiano se la poteva risparmiare stavolta la risposta alla convocazione della nazionale. Però detto questo, giustamente come dite anche voi, la Juventus a seguito del protocollo ha fatto la bolla, poi i giocatori una volta che escono fuori dal centro sportivo sono liberi cittadini. Quindi sicuramente le catene non gliele potevano mettere a Cristiano Ronaldo, quindi penso che, appurato che Ronaldo magari poteva risparmiarsi di lasciare la bolla, si multa e finisce qua la storia.
Perfetto, grazie.
Non è possibile che
grazie,
per ogni cosa che succede alla Juve
viene ingigantito, viene tutto ingigantito, ma ripeto, viene ingigantito perché entrano in scena dei personaggi che non dovrebbero assolutamente esprimersi, soprattutto visto il ruolo che ricoprono, perché come sottolineava Antonio Barillà in precedenza, va a parlare di un calciatore, cioè, capisci? Di un calciatore che non fa neanche parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, cioè, stiamo parlando di un calciatore straniero, non lo so, insomma è un azzardo e credo che sia stato condizionato da questa crisi profondissima tra Juventus e Napoli, perché di crisi si tratta, è una crisi, vero Quintiliano?
Ma la crisi è come se tra
se tu mi dici alle 9 di sera esco, no? Io sono sposato, esco, torno tra un quarto d'ora, porto il cagnolino a fare una passeggiata e ti ripresenti alle 3 staccando il telefono, è normale che io mi incavoli, no? Ecco, e ti dicono dove cavolo sei stato?
Con la differenza che lì si tratta di due innamorati. Appunto. In questo caso si tratta di due squadre rivali, tant'è che ieri, se ricorderai, Agnelli nella conferenza stampa a domanda precisa ha detto: noi siamo collaterali alla vicenda. Questa, ma certo, è una questione tra il Napoli e la giustizia
ma
sportiva.
Facessero loro.
E lì mi è piaciuto,
ma io è detto, fuori.
Noi si deve giocare, in quel caso abbiamo messo il campo, abbiamo portato anche il pallone.
E abbiamo,
poi c'è una squadra che non si è presentata.
Che non si è presentata, dunque, e poi quello, ripeto, il tifo ok, il campanilismo, sta Napoli che tutti, questi napoletani che difendono la loro napoletanità, la loro squadra, va bene, lo accettiamo, però avete rotto anche un po' le palle. Avete rotto anche un po' le palle, ma non mi riferisco ai tifosi di Napoli o ai cittadini napoletani, mi riferisco, ripeto, personaggi politici, sindaci, amministratori, presidenti di regione, giornalisti, trick e track e bomba a mano, ok? E basta, basta, ok? Non si
sai
può.
Perché Nicola non sono
che
più
il tifoso a Napoli sta incavolato nero, tanto lo sappiamo, vivono con questa ossessione verso la Juventus, non sarebbe potuto accadere nulla di diverso, ok? Però poi perché succede? Se ci fossero, facciamo un esempio, Quintiliano, 10 di questi personaggi, no? Importanti, tra, prendiamo due voci importanti dal punto di vista della comunicazione, tre politici, un attore, tre cose. Su 10, 6, 5 che ti dicessero, però ragazzi, dai, forse abbiamo sbagliato, forse abbiamo commesso qualche errore. O ce ne fosse uno. Uno che dice, oh ragazzi, giudice sportivo dice, ha motivato. Uno che dicesse, certo che abbiamo fatto una bella figura con quel discorso del volo annullato il giorno prima. Ce ne fosse uno. Io non ce la farei. Io ribaltata, la Juventus che fa una cosa del genere, mi arriva la notizia, vado a leggere le motivazioni del giudice sportivo che mi dicono che questi hanno annullato il volo 24 ore prima, ma io non me ne frega niente, Juventus, Milan, Ospitaletto, Benevento, dico no, ragazzi, qualcosa non mi torna, ce ne fosse uno, ma dai, ma è imbarazzante, ma un po' di onestà intellettuale, ma sti cavoli della squadra di calcio e della città per una volta. Ma dai.
Sai, Nicola, aggiungo io che la scarsa credibilità ormai di questi personaggi si può vedere anche in nessun messaggio di altre tifoserie che non siano juventini, tipo interisti. Nessuno si sta scagliando contro la Juventus rispetto a questa vicenda, soltanto la parte ovviamente napoletana, e questo è significativo a mio avviso.
È vero, ho notato anch'io questa cosa, Quintiliano. Ma guarda, l'ho notata nella quotidianità, no? Andando a fare la spesa, scendendo al bar, parlando un amico, siamo a Roma, no? Vivo a Roma, insomma, tanti amici conoscenti della Roma, tifosi della Roma e della Lazio, ce ne fosse uno, avrò parlato di questa cosa con una decina di persone, ce ne fosse uno.
Stesso discorso anch'io.
Che mi avesse detto no, ci avete provato, vi siete comportati male, no, ti dico, questi li avete beccati, a Roma si dice col sorcio in bocca, no?
Sì.
Ecco, a Roma si dice, t'ho beccato col sorcio in bocca, quando ti prendo proprio con le mani in pasta, no? Che stai smucinando, ecco, così abbiamo finito, abbiamo usato tutto il dialetto romano. Capisci, Quintiliano? Ecco, dunque, dai, veramente sono imbarazzanti, guarda. Non ho più parole, ma ripeto, che lo facciano i tifosi, ma va bene, ma
di questo qua, tutte figure
sono condizionati da questi, ma io dico veramente, guardate, ma sono i 13 giorni dei pagliaccioni, li chiamerò così, scriverò un libro, i 13 giorni dei pagliaccioni, ti piace?
Sì, esatto.
Ok, da stile Juventus,
sperando che rimangano 13, ma
ecco, adesso 13 fino ad oggi, appunto. Poi magari saranno 100, faremo i 100 giorni dei pagliaccioni, ok? Andiamo avanti con qualche messaggio audio, caro Federico, se ci riesci, poi da tanti di testo. Vai!
Ciao ragazzi, Giuseppe da Catania.
Ciao Giuseppe.
Io sono molto rilassato, anzi tutto questo Bravo, nervosismo Giuseppe. Lo vedo come tanti fegati che stanno per esplodere. Esploderanno a maggio, quando noi avremo 3 punti di vantaggio sul Napoli.
Sì.
Il Napoli vincerà 2-0.
Sì.
Contro la Juve e noi vinceremo lo scudetto per un gol di differenza 3-0 a Napoli.
quando l'hai sognato. Allora, stanotte, stanotte non ha dormito bene. No?
Ciao, e forse
guarda
ciao.
Che se ti sente De Laurentiis se ti scrittura subito per un film.
Mamma mia, questa notte, amico mio, devi non aver preso sonno, tirar fuori questa cosa dal cilindro. Va bene, no, io sogno di vincere lo scudetto, lo sai, no? Come? Insomma, al 91esimo contro là, quelli là, i serpentelli là, quei cosi là, come si chiamano?
Sì,
hai capito? Chi sono? Capito quelli che stanno in zona Milano, là, quella roba lì. Ecco.
La cui proprietà non è
serpentelli,
italiana.
Serpentelli, diciamo. Allora, ragazzi, volevo rispondere ad un messaggio rispetto a quello che avevo detto prima della pausa sul perché mi sono ricollegato, Quintiliano, alle parole del presidente Agnelli sui diritti televisivi. Praticamente ieri è stato, credo sia stato abbastanza chiaro, il nostro number one, no? Ha detto: ragazzi, qui non possiamo solo dipendere dai diritti TV, no? Che è un messaggio insomma d'allarme importante, credo, di un presidente di un club importante come il nostro. E io ho sottolineato che comunque ho chiesto, no, Quintiliano, tu lo sai perché qualche anno più di me l'ha vissuto anche tu molto molto bene quel periodo, come facevamo negli anni 70, 80, soprattutto nei primi anni 80 al 90, quel decennio, a portare grandi calciatori, ad essere il campionato più bello, più ammirato, più apprezzato, più amato, credo, dagli sportivi di tutto il mondo, perché c'erano grandi imprenditori che facevano degli investimenti sicuramente di un certo livello, ma c'era poca entrata di sponsor, le entrate arrivavano percentuale dal che cos'era, il bagarino, c'era lo sponsor tecnico e lo sponsor sulla maglia, no? Il main sponsor, non so adesso come si dice. Un amico scriveva: no, però hanno fallito in tante, però questo, caro amico, è accaduto dopo, i fallimenti sono arrivati dopo la metà degli anni 90. Il signore, quello di Milano che si è venduto pure, va bene. Poi abbiamo avuto, si sono dovuti vendere le loro società, abbiamo dovuto vendere il calcio italiano alla Cina, no? Grazie a questi squallidi personaggi, ok? Senza parlare di quello che fece il signor Sergio Gragnotti, che qui l'ambiente biancoceleste salta tantissimo, no? Noi siamo dei delinquenti, noi siamo quelli di Lazio, di Juve Parma e Perugia Juventus, no? Loro dicono che noi eravamo il potere, e no, amico mio, e no, amico mio, un doping amministrativo, il gruppo di cui faceva parte il signor Sergio Gragnotti ha mandato rovinato migliaia di persone col signor Calisto Tanzi, ok? Almeno noi se avessimo mai imbrogliato non abbiamo mandato rovinato nessuna famiglia, e io queste cose non le posso accettare. E mi ricollego al messaggio del nostro amico e ti dico che Ferlaino non ha fallito, che Ernesto Pellegrini non ha fallito, Boniperti non ha fallito, chi ha fallito? Non lo so. Io le squadre anni 80, chi era il presidente dell'Udinese? Non mi ricordo la proprietà. Nessuno
Moratti
ha fallito.
Moratti stesso alla fine non ha fallito, perché comunque lo stesso Moratti non ha fallito, però poi è stato costretto a
fallimento. Diciamo, Quintiliano,
ha voluto vendere.
Ecco, è un fallimento, no? Perché a un certo punto gli hanno detto: fermo, che sennò qui ci mandi davvero in bancarotta. Però quello che voglio dire è questo: nel calcio degli anni 80 siamo riusciti ad assorbire quel grande flusso di campioni straordinari. Ripeto, bagarino, sponsor tecnico e sponsor sulla maglia. Queste erano le entrate per la società. E c'erano i soldi e gli investimenti di questi grandi presidenti. Perché un Anconetani, un Rozzi, personaggi d'altri tempi, ne sono stati tanti. E nessuno ha fallito, perché Pellegrini si comprava Rummenigge, capisci? E non è fallita l'Inter di Pellegrini. Ripeto, non è fallito il Napoli di Ferlaino. Ragazzi, la gestione in quegli anni secondo me è stata ottima delle società italiane. Dopo è sorto il problema, dopo la metà degli anni 90 sono sorti i problemi, quelli, gli indebitamenti, perché il nostro amico ci parla di indebitamento. Sì, dopo, sono d'accordo con te, ma dopo come abbiamo fatto per 10 anni a vedere i più grandi campioni del calcio mondiale in Italia?
Con i primi al mondo,
con sacrifici, no? Stati sempre pieni, ragazzi, era quello il segreto.
Sicuramente gli ingaggi erano inferiori ai calciatori, non erano come
ma
adesso.
Quindi alcuni venivano pagati molto,
sì,
rispetto
però
all'epoca.
Non come adesso, però. Non come adesso. perché adesso sono elevati e c'è stato il sopravvento prima delle televisioni da una parte, dal punto di vista dei calciatori, a mio avviso degli agenti, Nicola, che hanno, che stanno determinando un po', diciamo così, il discorso ingaggi, cioè riescono a guadagnare tanti soldi adesso anche i calciatori che oggettivamente una volta non avrebbero mai fatto i titolari,
allora,
delle migliori squadre.
Per far chiarezza, sai quando il calcio inizia a cambiare da quel punto di vista? Nell'87, con l'avvento del Berlusca. Anche la Juventus lì fa dei passi che non avrebbe mai fatto in precedenza. Però io ripeto, in quel decennio il calcio italiano è stato anche sano dal punto di vista dei bilanci. Sì, sono stati indebitamenti, ma non indebitamenti personali. Ok? Io mi vendo un'azienda e mi compro De Bonis, ok? A 12 miliardi. Ma non è che vado, mi indebito io. Non vado a indebitare la mia società. Mi indebito io, Francesco Rossi. Dunque è giusto puntualizzarla questa cosa, perché credo sia corretto. Va bene, Quintiliano, ti dobbiamo salutare.
Grazie, saluto a voi.
Ciao Quintiliano, grazie,
buon
fine settimana. Grazie, ci ritroviamo settimana prossima. Grazie. Ciao. A Quintiliano Giampietro in collegamento Skype, è arrivato il momento di dare la linea alla regia. A tra poco.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Secondo tempo di questa ultima puntata settimanale di Stile Juventus. Nicola De Bonis al microfono, Federico Rossi, sembrerebbe la parte tecnica, sembrerebbe usiamo il condizionale d'obbligo, visto che insomma, vabbè. Allora, abbiamo diversi messaggi di testo e devo leggere praticamente tutto, e diversi messaggi vocali. Allora amici, gioco del pronostico, il più bravo e più bravi mi terranno compagnia, ci terranno compagnia durante la puntata di lunedì. Per appunto commentare Crotone e Juve come opinionisti della nostra trasmissione. Risultato esatto e primo marcatore del match, mi raccomando, scatenatevi. Poi che altro volevo chiedervi? Ah, voglio ricordare che in chiusura, più avanti, ritroveremo Fabio Elena con la sua rubrica Lezioni di Storia. Diverse chicche, no, su Crotone e Juventus, ma non solo, anche su quello che accadeva intorno ad un Crotone Juventus di qualche anno fa. Mi raccomando, subito dopo la pausa delle 16:30. Allora, possiamo andare con qualche messaggio audio e poi, ragazzi, ma lo dirò tra poco, perché oggi è tosta, rimaniamo, lo ripeto, l'ho detto in apertura, in ambito musicale, vi dovrete scatenare. Pensate che Rossi non è riuscito a partecipare ai Magnifici 3. No, io dico, fate un po' voi, insomma, pensate un po' io con chi sto lavorando. Uno che non mi riesce a trovare. Vabbè, non posso dire niente, non posso anticipare. Andiamo con i messaggi vocali.
Ciao ragazzi, Antonio da Messina.
Ciao.
Ma io sono tranquillo. Tutto questo si vedrà sempre quando faranno i ricorsi, andranno avanti al TAR, come dicono, alla Cassazione. Tab. Possono andare dove vogliono. Dove voglio. Quindi il Napoli non si è presentato. 3-0, pippa a casa. Oh. Forza Juve.
Ok, sei stato molto chiaro, caro. Andiamo.
Buonasera, sono Piero da Napoli.
Ciao Piero.
Hai pienamente ragione, stanno facendo una propaganda contro la Juventus, sia i giornalisti e sia alcuni sportivi.
Una cosa brutta.
Ieri
troppo.
Ho ascoltato la radio ufficiale del Napoli e c'erano ospiti due grandi sportivi e hanno fatto delle dichiarazioni imbarazzanti. Non si rendono conto i giornalisti e gli sportivi, e c'era anche un attore, un comico, che così facendo fanno una propaganda negativa e inaspiscono gli animi.
E fanno, fammi aggiungere
un momento molto, ma molto difficile. E qua i ragazzini e le ragazzine non possono indossare un cappellino, una maglietta o una tuta della Juventus.
Assolutamente.
Questa non è libertà.
Non è libertà.
Ed è una cosa molto pericolosa.
Grazie. Poi, caro, sei stato chiarissimo. Guarda, io condivido in pieno, perché conosco un po' quella realtà, e tante volte mi sono espresso proprio verso i tifosi juventini che vivono a Napoli, in provincia di Napoli, perché davvero è complicato, ma è un'ossessione che diventa odio, ragazzi, è odio, e non possiamo mai coniugare sport con odio, no? Ma non lo dico io, lo dice lo sport. Olimpia, quanti è? 3.000 anni fa, 3.200 anni fa. Beh, si fermavano le guerre, si partecipava alle Olimpiadi con gli eserciti accampati sulle colline intorno ad Olimpia. Beh, vi dice tutto questo, no? Che cos'è lo sport, il valore dello sport? Basta, basta, anche perché fanno anche molto il loro non si rendono conto, questi personaggi, di fare il male di Napoli, a mio avviso, rispetto a tutti gli altri, perché si esagera, perché non va bene, perché non è corretto, perché, ripeto, si parla comunque di sport. Posso capire nord, sud, questa atavica, no? Battaglia, antipatia, però basta, basta davvero. Dunque, ti capisco benissimo. Allora, tra poco vado a leggere i messaggi, ma è arrivato il grande momento. Caro Rossi, lei è pronto? Ha il rullo di tamburi? O lo devo fare io? Eccolo qua. Allora, questo per lui è un rullo di tamburi. Cioè, io non lo so se... Io me ne vado. Oh. Posso andarmene? Ecco, si è salvato in corner. Si è salvato in corner.
Arrivederci.
Ecco, bravo, appunto. Allora... amici, i magnifici tre di oggi, rimaniamo sulla musica, mentre stanno sparando a Rossi un disinfettante in faccia, sono bei momenti. Dicevamo, rimaniamo in ambito musicale. Vi ho chiesto, se non sbaglio, nella puntata di mercoledì, credo, no? I vostri tre gruppi preferiti stranieri. Oggi torniamo nel nostro bel paese e vi chiedo al 340-5425-324 i vostri tre cantanti uomini. Uomini, lo sottolineo, tre cantanti uomini, solisti preferiti italiani, ok? I vostri tre cantanti, solisti italiani preferiti, 340-5425-324. Vado subito con le mie scelte, una è abbastanza scontata perché, insomma, ho un legame profondissimo con lui, scelgo l'uomo di Zocca, eccolo qui. L'uomo di Zocca ce l'abbiamo,
non siamo
che poi mi ha accompagnato anche nella puntata dell'altro giorno. E allora, l'uomo di Zocca in assoluto, proprio gradini e gradini sopra gli altri. Poi scelgo, per grande, grande affetto, per il piacere che ho avuto nell'ascoltare le sue canzoni e la sua musica, anche se la musica, insomma, era una coppia, no? Il grande Lucio Battisti con Mogol, voto il grande Lucio Battisti, scelgo il grande Lucio Battisti.
Chissà che sei, chissà che sarai. Chissà che sarà di noi,
lo scopriremo solo vivendo. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia, ragazzi. E al terzo posto, ragazzi. Anche qui è una cosa molto personale, ma io credo che abbia scritto delle canzoni che non erano canzoni, che erano poesie musicate. Il grande Franco Califano.
Sia la giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà.
Oh, grande, grande, grande maestro, grande, eccolo qui. E allora, dai, partecipate ai nostri magnifici tre odierni. Rubrica che sta, diciamo, riscuotendo un buon successo e diverte, diverte. E la smetterà, mi va, passo un'ora in sua compagnia, e poi vado via, lei ci fa restare, Rossi, e poi vado via. Lei si sta prendendo tutte le responsabilità del caso, caro Rossi, io mi tiro fuori, eccolo qua. Rossi non è riuscito, pensate un po', allora, un uomo che fa regia, è nella musica da anni, ha fatto il DJ, ha organizzato serate. Gli ho chiesto: Federico, mi dai i tuoi tre cantanti italiani preferiti? Lui solo il Califfo, gli viene in mente solo Califano. Vabbè, se porta nel cuore Califano, bene. Dunque, scatenatevi, amici, intanto vado a leggere un po' di messaggi, perché abbiamo la possibilità, abbiamo altri audio dopo da ascoltare, aspettiamo un attimo. Eccoci qua, torno indietro. Tanti messaggi per il sondaggio, scusate, per il giochino del pronostico. Mi raccomando, risultato esatto: primo marcatore di KR Juve, Crotone Juventus, domani Alexio Scida. Finalmente, rivediamo la Juve, che bello. Gestione Andrea Agnelli, eccellente. Dopo la B, altre società sarebbero rimaste impantanate nel fango. Noi siamo tornati più grandi di prima, lo scrive un amico borgotaro bianconera. Ciao. Caro Nick, a parte Roma Michel, ah, questo era il messaggio che ho commentato prima. Michel pagava non tanto, gli altri facevano debiti, prima Parma poi fallito. Questo messaggio di Andrea Di Chiani l'avevo letto, insomma l'ho commentato, ma io Andrea sono d'accordo con te, ma io mi riferivo, come ho sottolineato prima, agli anni 80 soprattutto. Poi ci sono stati molti problemi alla fine degli anni, nel 90-2000 sono iniziati i problemi seri, perché c'è stato un doping amministrativo enorme che ha messo in ginocchio tante società. Fabrizio Dall'Aquila: volevo elogiare il nostro grande presidente per stile, ma anche per la fermezza nelle sue parole, sia nel difendere il club che nell'esporre la difficoltà del momento, ma garantendo sempre la ricerca. Aspettate che lo apro, amici, così accontentiamo il nostro amico. Garantendo sempre la ricerca della vittoria. Concordo che noi juventini siamo circondati da nemici, scrive appunto Fabrizio. Andrea da Cortone scrive 0-2, primo marcatore Morata a Chiesa, dunque primo marcatore per lui Morata. Ciao Nick, le dichiarazioni del presidente mostrano tutta la qualità e la competenza che da anni possiamo vantare. Un presidente che spiega l'economia della società gestita come un'azienda, passando alla gestione sportiva di un club che da 9 anni vince grazie alla programmazione maniacale di dirigenti che lui stesso ha ringraziato. Grazie presidente, grande Silvano da Empoli. Ciao Nicola, nelle dichiarazioni di Spadafora non ha parlato il ministro, ma il tifoso. Se non si è capace di scindere le due cose, il signore sopracitato non può svolgere la carica che ricopre. Molto chiaro il nostro amico Andrea da Cecina. Buon pomeriggio. Fermo restando che la Juve nella vicenda Ronaldo, Dybala eccetera non ha nessuna responsabilità, il problema sta anche a monte, che cioè il ministro dello sport in questo paese dovrebbe essere uno che sportivo lo sia stato, scrive il nostro amico, in precedenza, perché questo signore mi sembra messo lì senza conoscere il mondo di cui parla. Santo, ciao Santo, sicuramente avete ragione su Ronaldo, però non si può dire che ha agito da libero cittadino visto lo status che hanno i giocatori al momento, scrive Massimiliano da Liverpool. Ma sì, ma ripeto Massimiliano, la Juventus ha fatto quello che doveva fare, Ronaldo problemi suoi, però la Juventus non c'entra niente, si beccherà eventualmente una multa, non lo so, il portoghese. Ma sì, alla fine possiamo anche giocarla la partita, così 3-0 sul campo e tanta goduria, scrive Michele da Venaria. Ciao Michele. Ciao Nicola e Quintiliano, sono Stefano di Marignanella. Il tifoso napoletano meglio è un po' come il marito cornuto che si racconta che va tutto bene con la moglie negando l'evidenza dei fatti, in primis a se stesso. Un saluto, grazie. Nei 13 giorni dei pagliaccioni mettici anche quel rinco di Danilo, interista Vincenzo. Non so chi sia, non vedo certe trasmissioni, caro amico. Proprio non esistono per me certe trasmissioni, no? Beh, insomma, mi avete imparato a conoscere. La cosa triste è che a Napoli parlano tutti, giornalisti, sportivi, politici, eccetera, e il deus ex machina di tutto si nasconde vigliaccamente, scrive un amico che non si firma. Poi vediamo, questa Crotone Juve, ce ne sono tanti sul pronostico. Crotone Juve 1-3, primo marcatore Morata, Andrea da Sabaudia. Ciao Nicola, Crotone Juve 0-2, primo gol di Morata. Crotone 2, Juve 1, Alfredo da Monza, dunque Juve sconfitta col primo marcatore però Alvaro Morata. E poi cominciano i messaggi sul nostro gioco sondaggio, i magnifici 3, vi siete scatenati ragazzi come sempre. Però leggo prima quest'altro: la Juve è sotto attacco mediatico, nulla di nuovo, però se personaggi pubblici fomentano l'odio si corre il rischio di aizzare l'esaltato di turno. Chi mandiamo in galera? Se Dio non voglia ci scappa l'aggressione per strada al ragazzino con la tuta della Juve. Amico mio Max da Sassari, quanto hai ragione Max, quanto hai ragione, divento matto io per queste cose, divento matto. Allora, i vostri 3 cantanti italiani preferiti, parliamo di uomini, parliamo di uomini, poi faremo anche un sondaggio sulle cantanti, sulle signore che vi hanno emozionato con la loro musica. Buongiorno Nicola, partono tanti messaggi sull'argomento. Io dico Baglioni, Demetrio, Stratos, Ivan Graziani. Paolo, ciao Paolo. Ciao Nick, Guccini, Fossati, Renato Zero, Simone da Macerata. Poi c'è un altro, ci sono tanti messaggi sul gioco del pronostico, ma li salto. Marco scrive Vasco, Zucchero e Antonello Venditti. Poi scrive notare sportività, e vabbè ragazzi, dai, ci mancherebbe, possiamo essere condizionati dalla squadra per cui tifa un cantante, ma ci interessa poco, eh? Vasco interista, se non sbaglio. Paolo Conte, e anche il Franco Califfo è califano interista. Paolo Conte, Rino Gaetano e De André, scrive Andrea. Poi Rino Gaetano è stato un grande, assolutamente grandissimo. In ordine Renato Zero, Vasco Ligabue, Cesare da Brescia. Aspettate, ragazzi, siete tanti. Allora, ciao Nicola, Zucchero, Dalla e Battisti. Poi Marco da Cremona scrive Vasco primo, Battisti secondo, terzo Battiato. Battiato anche a me piace molto, ne parlavamo prima con Federico. Poi vediamo un attimo, li recupero. Questo lavoro, ah, no, questo no. Mauro ci scrive Vasco, Giovanotti, Antonello Venditti. Poi buongiorno Nicola, questo l'avevo letto. Aspettate che prendo gli altri se ci riesco. Ci provo, ma scusa se rompo, vorrei tanto sentire cosa ne pensa Gattuso qualora lo lasciassero libero di dire ciò che vuole, dice Andrea. E guarda, ti posso assicurare Andrea che Gennaro Gattuso non ha gradito la pantomima, te lo posso assicurare. Torniamo indietro, colgo l'occasione per andare a leggere altri messaggi perché ce ne sono tanti e non li ho dimenticati. Ci ha inviato un amico, non so, credo un link, una pacata riflessione di Cruciani sull'argomento, appunto, Spadafora, Ronaldo, le polemiche, Stefan da Latina. Sì, vabbè, poi Cruciani oggettivamente è sempre molto, molto diretto, lo conoscete, insomma, e anche contro, no? Contro questo continuo pianto, soprattutto dei tifosi napoletani. Battisti, Renato Zero e Franco Battiato, scrive Antonio da Messina. Poi torniamo, scusate amici. Crotone Juve 1-3, primo marcatore Morata, questo mi sembra però di averlo già letto. E tanti Morata vedo, Crotone Juve 1-2 Morata, Claudio Dalla Spezia. Beppe da Torino scrive Crotone 1 Juventus 3 Danilo, primo marcatore. Beh, sarei contento. Crotone 1, Juve 3, Crotone 1, Juve 2, Morata, tanti, Saverio da Napoli, tanti mettono, Massi anche scrive 0-3 Morata, e tantissimi stanno puntando la loro fisc, le piace la loro fisc, la loro fish su Alvaro Morata. Pasquale da Barletta, ciao caro Pasquale, scrive Lucio Dalla, Vasco Rossi, Renato Zero, poi Battisti, Renato Zero, Venditti, Federico. Mamma mia, siete tanti ragazzi, vi siete scatenati, cercherò di leggerli tutti. Allora ricordiamo gli appuntamenti domani, molto importanti, sulla De Bianconera, come sempre il weekend sarà interessante e ricco di avvenimenti, ma ricordiamo anche, anzi vi voglio coinvolgere perché domani torna finalmente, torniamo a vedere qualche partita, anche se nelle condizioni che tutti conosciamo. Napoli-Atalanta, amici, sono curioso, io mi auguro davvero che gli orobici vadano lì a travolgere i ciucci napoletani. Alle 15 Napoli-Atalanta, cosa vi aspettate da questo match? Io ripeto, la mia è una speranza, non un pronostico, mi auguro un 0-4 e tutti a casa. Sarò per qualche ora, per due ore sarò atalantino dentro, bergamasco dentro, andate a dargli una lezione a tutti, dal presidente al primo del loro, all'ultimo dei loro tifosi. Inter Milan ore 18, e vabbè, ci sono problemi ovviamente per la squadra di Antonio Conte, è un campionato condizionato, no? Tutto quello che sapete ragazzi, dunque vedremo, però è una bella giornata di calcio perché insomma alle 18 ci potremo accomodare se saremo a casa e vedere, se abbiamo la PTV ovviamente, Inter Milan. Samp Lazio alle 18, anche questa è una partita comunque interessante, ripeto, le migliori squadre incrociano i loro destini nella quarta giornata di questo massimo campionato. E poi alle 20:45, come sapete tutti, la Juve di scena a Crotone, ricordo che la partita sarà trasmessa su DAZN, ok, per chi non ha DAZN sarà una bella rottura di scatole, e io ve lo dico, vi racconto cosa è successo ieri sera. Io non ho avuto, lo scorso anno mi sono trovato abbastanza bene, devo dire, due anni fa fu drammatico l'impatto con DAZN per i problemi che abbiamo avuto tutti. Lo scorso anno è andata molto meglio. Complessivamente il pacchetto DAZN non mi dispiace, lo reputo un buon pacchetto complessivamente, però non so ragazzi, non mi entusiasma. E dunque sì, sono solo 10 euro, possono pesare anche 10 euro, non è quello, ma anche il concetto, no? Ieri pensavo, ma lo rifaccio la bomba, perché avevo calcolato che avrei visto la Juventus, la prima partita della Juve a Crotone, proprio su DAZN, dopo i calendari con gli orari e le televisioni che avrebbero trasmesso le partite. Mi sono chiesto, è giusto rifarlo, magari me la posso andarla a vedere a casa di un amico. Alla fine ho deciso di far ripartire questo abbonamento per DAZN, però ragazzi, alla fine del mese va a pesare col pacchetto Sky completo, ci metti anche DAZN, insomma. Io, ragazzi, dobbiamo abbassare, tornando al discorso di prima, no? Sulla troppa importanza che le televisioni hanno per il calcio e per far vivere il calcio. Lo so, è uno spettacolo che va pagato, però qualcosa dovrebbe cambiare affinché questa meraviglia arrivi a tutti, perché una persona che guadagna 1000 euro al mese e magari deve portare avanti una famiglia con altri 1000 euro magari della propria moglie, della propria compagna, ma come fai a permetterti 50-60 euro al mese per lo sport? Ragazzi, è tanto, pesa sul bilancio di una famiglia, pesa. Ecco perché trovare altre soluzioni, che siano delle soluzioni che garantiscano anche all'utente un risparmio. Io voglio vedermi tutto lo sport, sto parlando solo di sport, e fatemi un pacchetto, arriviamo a cercare di avere un pacchetto per quanto riguarda le TV a pagamento intorno ai 20-25 euro al mese, non 50-60, perché Sky ti viene a costare almeno se hai tutto il pacchetto, non so, neanche lo ricordo più. Se hai Now TV, c'è questa novità ormai da un paio d'anni, Now TV in streaming, devo dire buona qualità, se hai un buon segnale internet, vedi bene le partite, ti gusti tutti questi programmi, sia su Sky Sport ma anche su Sky Cinema, insomma su tutti i pacchetti. E c'è DAZN, che devo dire, come dicevo poc'anzi, è migliorato molto e regala un pacchetto di qualità complessivamente per quanto riguarda tutti gli sport. Però vai lì a fare i conti, vai là a vedere, no? L'estratto conto, e dici, pesa. E no, non deve essere così. Devono circolare soldi nel mondo del calcio, dello sport legato alle televisioni, ma ci deve essere un forte incremento degli sponsor che vada comunque a far assorbire quello che è poi l'uscita del semplice telespettatore. Perché tu mi abbassi il costo dell'abbonamento, mi fai circolare più denari grazie alle sponsorizzazioni, perché sapete tutti che non vivono solo con i 30 euro, 40, 50 euro che gli diamo noi, vivono anche grazie agli sponsor. Ma questa cosa deve a mio avviso cambiare nei prossimi anni. Cambiare, non è giusto che una persona che non può permettersi una certa cifra o una certa spesa non possa assistere allo spettacolo dello sport. A me questa cosa è sempre stata fortemente sullo stomaco, mi è rimasta sempre sullo stomaco. Almeno limitiamo i costi, almeno cerchiamo di limitare i costi. E c'è la possibilità di limitare i costi, perché non mancheranno mai le entrate da parte degli investitori. Ci fermiamo tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero.
E segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Siamo bentrovati amici, 16:33, ultimissimo segmento di questa settimana di trasmissioni per quanto riguarda stile Juventus. Tanti messaggi anche su questo tema che stavo trattando prima del break, sugli eccessivi costi, no? E stavo leggendo dei messaggi interessanti, grazie amici come sempre per il vostro contributo, perché ci date davvero una mano. Mi scriveva un amico, non si è firmato, scrive DAZN Germania con 11 euro al mese, Champions League, Europa League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, MLS, Serie Minori, MotoGP, NBA, Tennis Tour, Giro d'Italia, eccetera. Insomma, vedete, 11 euro al mese, ragazzi, guardate. E poi un'altra considerazione che volevo fare, amico caro, mai anticipato. Aspettate, Marco da Cesenatico scrive: Nicola, sulla questione costi per Sky o DAZN, io ho sempre pensato, veramente è una cosa che volevo dire anch'io, che con costi inferiori forse più persone farebbero l'abbonamento e quindi incassi potrebbero non calare poi non tanto. Ma sono d'accordo. Sarebbe più alla portata, no? del semplice cittadino che, ripeto, non ha grosse difficoltà, soprattutto in questa fase. Un gesto da parte delle pay TV per la nuova stagione, no? Finché non saremmo, speriamo, arriveremo alla conclusione di questo incubo Covid. È un gesto, è abbassatelo di una decina d'euro. Facciamo DAZN 5 euro al mese, Sky pacchetto sport, non lo so, 20 euro, tutto completo. Abbassiamolo, no? Andiamo incontro alla gente. Capisco che anche loro hanno avuto problemi, crollo degli abbonamenti, sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, perché evidentemente tanta gente ad un certo punto la scorsa stagione ha disdetto. Però io leggevo qualche numero tempo fa, ripeto, gli investitori dal punto di vista delle sponsorizzazioni sono quelli e non mancano, perché ci sono contratti firmati prima che devono essere rispettati, che scadranno tra 12-24 mesi. Dunque da quel punto di vista tu non hai perso nulla, però magari un gesto sarebbe stato bello per l'utente, ripeto, perché magari io che non ho la possibilità, perché non mi posso permettere 60-70 euro al mese per lo sport e per il calcio, faccio due conti, dico: ma magari adesso mi abbono, perché con 30, 25, 30 euro me la cavo, c'ho tutto, non devo magari uscire per andarmi a vedere la partita che più mi interessa. Anche perché, ragazzi, adesso un po' meno, ma quante volte tutti noi, no, perché non sempre a casa a vedere le partite, vabbè, chi va allo stadio, quando siamo andati allo stadio, ma tante volte magari ci andava di passare una serata dentro un pub. Mi è capitato decine e decine di volte con gli amici, no? A vedere la partita. E andavi a spendere comunque dei soldi, perché tra mangiare e bere uscivi che avevi speso magari 20 euro, 15 euro. Comunque un discorso, ripeto, un discorso particolare, complesso. Vabbè, comunque scriveteci ancora, vediamo un attimo, non vedo tanti, grazie, grazie di cuore. Giochino del pronostico, sempre vivo, 340-54-25324, Crotone, Juve, risultato esatto e primo marcatore, poi i magnifici tre, il nostro gioco sondaggio. Oggi vi abbiamo chiesto qualcosa su tre cantanti italiani, sui vostri tre cantanti italiani preferiti, parliamo di solisti ovviamente, io ho scelto Vasco, Lucio Battisti e il grande maestro Franco Califano. Continuate a votare i vostri preferiti, intanto vado a leggere qualche messaggio in attesa di collegarci con Fabio Elena, a cui dovrò chiedere una cosa sulla mancata conferenza stampa di Andrea Pirlo, tra poco lo faremo. Colleghiamoci intanto con Fabio, la sua rubrica lezioni di storia. Ecco un amico che dice: guarda, io, Giorgio scrive, io ho fatto la disdetta Sky stamattina. Ciao ragazzi, a mio parere il calcio è stato stravolto dall'avvento della sentenza Bosman, troppo potere ai procuratori, bravo Paolo, troppo potere ai procuratori, richieste sempre più esorbitanti e società prese per il collo, Paolo. Hai ragione Paolo, assolutamente, ne parlavamo anche prima. Io DAZN non lo uso, solo Sky, Alessio. Scusatemi, secondo voi domani contro il Crotone può esserci Chiesa? Scrive sempre Alessio. Sì, Alessio, probabilmente vedremo in campo il neo bianconero. Poi, con il canone che paghiamo dobbiamo vedere i soliti programmi, solite facce, un po' più di investimenti sulle partite di Serie A. Daniele da Subiano, Arezzo. Hai ragione anche tu. Abbiamo anche, comunque ragazzi, cioè adesso ho parlato solo di pay TV, ma le pay TV, nelle pay TV bisogna includere la Rai, Radio Televisione Italiana. Ecco perché mi auguro sempre che chi vada poi davanti a una telecamera o ad un microfono si tolga la sciarpa dal collo, magari, perché lo paghiamo anche noi. Capito Enricuccio, eh? Varialuccio, quanto ci manchi Varialuccio, quanto mi manca, quanto vorrei abbracciarlo Variale, veramente stringerlo forte. Io comunque non davo responsabilità alla Juve, ma la davo completamente all'atleta Ronaldo. Massimiliano, sì sì Massimiliano, avevo capito, grazie Franco. Battiato, Lindo, Ferretti, Vasco Rossi, Francesco da Milano rispetto al sondaggio sui cantanti. Vasco Rossi, Nomadi, Venditti, Davide Vichingo, Milano, ciao Davide, grazie. E poi un amico scrive che anche la Fornero si è espressa in una radio napoletana. E vabbè ragazzi, ma lasciamoli fare, si imbarazzano da soli, ecco. Ciao Nicola, sono Pasquale da Berletta, Lucio dalla Vasco Rossi, Renato Zero. Poi ce ne sono altri risultati sul gioco del pronostico. Grazie, continuate, scatenatevi anche sul discorso pay TV. Ah, ecco un amico, guarda, interessante questo messaggio. ESPN Plus, stiamo parlando di ESPN, non insomma mio nonno in cariola, tutto il campionato di calcio a $5.99. Marco da Washington. Poi, io uso da alcuni anni Now TV, l'evento giornaliero è passato da 6,99 a 14,99 per 24 ore di sport, hanno eliminato la settimana di sport, hai ragione amico mio, grazie. Ciao ragazzi, ma Sky con 15-20 euro al mese, e i signori commentatori capire, ah, come li pagherebbero? Saluti dall'Elba, Antonio. Ma no ragazzi, dai, questo è un altro discorso, non scherziamo. Viaggio da Parma scrive, per combattere la pirateria l'unico modo è abbassare, credo volesse dire, i prezzi. Grazie. Poi ci sono altri messaggi sui cantanti preferiti, sul gioco su Crotone Juve, risultato esatto, primo marcatore. Continuate, ancora abbiamo un po' di tempo, ma adesso è il momento di andare a salutare, a ritrovare con grande piacere Fabio Elena con la sua rubrica Lezioni di Storia. Buon pomeriggio Fabio.
Ciao Nicola, come stai?
Bene, tu come stai? Ecco, ti benissimo. Vedo, non ti vedo, non ti vedo, non ti vedo. Dai, me lo
vedi?
Sì, sì, ti vedo, nel senso, per ora ti sento, tra poco ti vedrò anche.
Eccoci
Caro Fabio, ben trovato.
Intanto congratulazioni ancora per il tuo traguardo, visto che sono un po' in ritardo.
Grazie di cuore Fabio. Grazie,
sono contento di aver fatto 3-4 puntate.
Grazie.
Aver messo uno 0,0 virgola, dai.
Fabio, insomma, tu eri uno di quelli che mi cacciava, ecco, come diceva anni fa, mi cacciavi fuori, via Nicola, vai via Nicola, via. Ah, dai. Fabio, ti posso chiedere una cosa?
Dimmi.
Ho aspettato il tuo intervento per parlare di questo argomento. Allora, oggi non tu, lo faccio con te perché sei stato per tanti anni nell'ufficio stampa della Juventus. Oggi non è andata in scena la conferenza, appunto, l'incontro del mister con i giornalisti. Ci sarebbero stati, secondo me, ci sarebbe stata la possibilità in qualche modo alternativo, però, di far parlare il tecnico bresciano. Condividi questa scelta? Perché, ripeto, magari con qualche messaggio, messaggio via mail, qualche domanda via mail dei consueti 10-12 giornalisti, 14 che partecipano alla conferenza pre-gara. Magari avremmo potuto avere qualcosa su cui discutere, no? Anche rispetto alle parole proprio del nostro allenatore. Che ne pensi? Prego. Beh,
visto quello che è successo durante il lockdown, l'ha fatto niente meno che il premier Giuseppe Conte, quindi credo che la cosa sarebbe fare, possibile.
Sì.
Vuoi che ti dico la mia, però? È meglio che non si prenda il vizio da questa situazione, perché non vorrei che poi un domani arrivi solo più a quello e aboliscano le conferenze stampa in toto. Quindi francamente ti dico, è meglio rinunciare una volta, visto che c'è comunque il pericolo, perché comunque
anche perché ieri poi il presidente ha parlato comunque,
infatti era una situazione un po' particolare, la storia degli però c'è la differenza che il presidente però non era in bolla, quindi credo che la differenza tra i due sia quella,
questo discorso. Infatti Paradice non era presente, come ha sottolineato lui in apertura di conferenza, dicendo che era la continassa, insomma, in ritiro forzato con tutto il gruppo. Però vabbè, dai, un modo per trasmetterla, secondo me, insomma, per far ascoltare le parole del mister, si poteva trovare.
Vabbè, ci sono tante altre società che non le fanno mai le conferenze stampa, mi sembra che si faccia
va bene, caro Fabio. Eccoci. I nostri ascoltatori attendono con interesse le curiosità su Crotone Juventus, su quanto accaduto nel periodo di un Crotone Juventus specifico, che tra poco tirerei fuori dal cilindro. Prego.
Intanto la vuoi sapere già una particolarità, Nick?
Dimmi.
Abbiamo giocato 3 volte solo a Crotone e sai che non abbiamo mai giocato una volta nel fine settimana. Sempre è stata giocata il martedì e di mercoledì.
Ma pensa te.
Sì. Era la prima, quella che poi racconterò, quella di Serie B, era un turno infrasettimanale. L'ultima era un turno infrasettimanale e la seconda era un recupero di campionato. Quella del 2017, c'era la Supercoppa in arrivo a dicembre, infatti era l'ultima partita dell'anno solare, fu poi rinviata a febbraio, poi venne recuperata a febbraio e la Juve la vinse nel recupero.
Bene.
E quindi
insomma, la prima volta che si gioca di domenica mai, diciamo, questa partita non si è mai giocata. Ecco, mai questo siamo sicuri. Qual è la partita?
Si dovrebbe giocare di sabato. Diciamo sempre si dovrebbe perché qui è meglio sempre usare il condizionale in questo periodo, quindi.
Certo. Quale partita hai scelto per raccontarci anche
la prima, storica, quella di Serie B, mi sembra. mi sembrava.
Tu eri presente? Andasti?
No. Io la seguì da remoto, come si dice in queste situazioni, quindi la guardammo attraverso la televisione, aspettavamo poi il ritorno della squadra, poi erano le prime
2006-2007, ricordiamo.
Infatti era la terza giornata, Nick, quindi eravamo reduci dalla prima vittoria in campionato e quella fu di fatto la prima vittoria in trasferta, perché la prima vittoria in trasferta, la prima senza subire gol.
Era un punto importante, vista anche la penalizzazione in quel momento, che era una penalizzazione pesante, no? Poi dopo è stata ridotta, ma...
Sì. Era la prima... E poi tra l'altro la prima gara storica contro il Crotone, perché sembra strano, perché se poi guardiamo i nomi, Nicola, c'è un legame che unisce la Juventus e il Crotone in questi anni, perché il Crotone è stata spesso scelta come società, usiamo una parola un po' brutta che magari non è giusta, quel satellite per far crescere giovani e anche allenatori, perché se guardiamo due promozioni del Crotone le hanno tenute una Cucurella e una Gasperini.
È vero.
Quindi, certo. Entrambi arrivati dal settore giovanile. Certo, Cucurella certo. È arrivato con un giro un po' più largo, Gasperini è partito direttamente. Poi sono andato a controllare, ci saranno almeno 30 ragazzi usciti dal vivaio della Juve che sono andati a giocare a Crotone nei vari anni. Sì. Tanto che addirittura in quel 2006-2007 erano in ben 5 di giocatori che erano bene o male usciti dal settore giovanile, che erano nella rosa di quel Crotone, che poi non andò benissimo quella stagione perché poi il Crotone retrocesse. E c'era Maglietta, Andrea Gentile, che è ragazzo valdostano, c'era Nicola Petrilli, che è in panchina, che non entrò, c'era Zamboni, c'era il portiere Scarzanella, che era in rosa, ma lui era giovanissimo, quindi non, praticamente non giocò mai, e c'era in rosa nel Crotone, era Federico Giampaolo, il fratello di Marco Giampaolo, anche lui. Fece due anni nella primavera, fine anni 80. In quel periodo era infortunato, era l'inizio del campionato, lui non c'era e Crotone pagò un po' la sua...
Che combinammo dal punto di vista del risultato?
3-0, 3-0. Doppietta di Božinov e gol di Boonsong partito.
Oh, che
nel segno della B,
che
no,
firme d'autore, Fabio? Valery Božinov e Alain Boonsong.
Dai, mamma allora mia, ti ragazzi. Racconto subito la chicca.
No, quando tiriamo fuori questi momenti, no? Chiedo ai tifosi juventini di godersi quello che stiamo vivendo, nel massimo rispetto di quegli eroi della Serie B, però del momento che sa, di quello che viviamo adesso. Prego, scusami, Fabio.
Ti racconto questa chicca, Nicola. Eravamo in ritiro ad Acquiterme, quindi figurati, non avevamo ancora avuto neanche la notizia della retrocessione, della penalizzazione, e non era ancora neanche nato Juventus Channel. Però c'era l'amico Paolo Rossi, che chiaramente il canale stava già iniziando a vivere di vita propria, stava creando del materiale da poter poi mandare in onda dal 1 novembre, quando poi partì l'avventura di Juventus Channel. Accompagnai io Paolo ad Acquiterme per fare l'intervista a Božinov. Nella sua prima intervista di fatto ufficiale...
Ma era Acquiterme o Salice Terme?
Acquiterme.
Era Acquiterme, sì. No, perché Terme a Salice eravamo stati prima con Luciano, col direttore Capello, sì. Prego,
dichiarazione, scusa. Di Valery Božinov: io alla Juve ci voglio rimanere tutta la carriera, voglio chiudere la carriera qui e voglio diventare il presidente della Juve.
Ah sì,
E non è dura, non è, diciamo che è durato poco, magari presidente potrà diventarlo, carriera in bianco e nero non l'ha fatta.
Poi era
un ragazzo simpatico,
sì, però... il ragazzo anche da grande qualità, peccato un po' la testa, ma quel mancino meraviglioso,
Infatti quella partita lì, anche perché Deschamps fece un po' di turnover, perché Del Piero non partì per Crotone, che aveva un piccolo problema, Trezeguet in panchina, e giocarono Božinov e Zalaieta di punta, e Božinov fece doppietta, l'altro gol appunto Boonsong, e quindi portiamo. Comunque Juve che andò a Crotone con Buffon, con Camoranesi, con Nedved, quindi quantomeno lo spettacolo in giro per l'Italia lo portava.
Immagino che abbraccio sì, da parte dei tanti tifosi juventini che vivono in quella zona. Fabio, invece nel mondo che cosa accadeva in quel periodo?
Allora adesso te ne dico una bella. Vai. Sai che cosa era successo?
Che cos'era? Ottobre
giorno?
2006? Settembre 2006?
19 settembre 2006. Che se andiamo a cercare sui giornali e sui siti, 19 settembre 2006, Guido Rossi si dimette dalla Federcalcio. Mamma subito, mia. Così, ha fatto il suo dovere.
Mamma mia, ma è incredibile. Quindi,
e sai perché si dimette? Perché diventa presidente di Telecom, torna a fare il presidente di Telecom, perché Tronchetti Provera ha dato le dimissioni perché Telecom è stata praticamente pizzicata a fare intercettazioni non autorizzate. Boh, dimmi tu, magari qualcuno fa un'equazione e ti tira fuori qualcosa di che noi conosciamo.
Avete
bene.
Capito bene, amici all'ascolto? Il 19 settembre, hai detto?
Sì, 2006.
19 settembre 2006, Guido Rossi dà subito le dimissioni da presidente.
Lui dà le dimissioni perché dice che non avrebbe potuto
ricoprire
perché...
entrambi i ruoli, no? Anche perché c'era, potrebbe essere un piccolo conflittino di interessi, vista la Telecom, insomma, di chi era. E va a lavorare alla Telecom. E praticamente dice: vabbè, ho fatto, ho cacciato in Serie B, ho messo in Serie B adesso. Mamma mia, ragazzi.
Vabbè, queste sono supposizioni, Nicola.
Sì, no, lo sto dicendo io. No, ma non è come la vicenda del Napoli, cioè, che vuoi supporre?
Non ci sono sentenze. E non a caso se Andrea Agnelli ancora tre giorni fa ha detto che si batterà per avere quello scudetto, quindi evidentemente qualcosa che non torna.
È incredibile questa cosa, guarda. Non la ricordavo, ovviamente, un po' rimosso. Altre cose particolari?
Intanto quella giornata di campionato, il nostro amico Antonio Conte alla guida dell'Arezzo ferma il Napoli, così...
Sempre campionato, ricordiamo, il Napoli in Serie B con la Juventus, Genoa.
Quel martedì, perché si gioca, martedì perde il Bologna a Piacenza, perde il Verona a Spezia, quindi sai, quando dicevano il campionato, l'Arezzo, il Rimini con cui abbiamo pareggiato noi, poi se ne accorgono anche gli altri che non era un campionato poi così banale. Ma a Bologna c'è qualcuno che invece probabilmente della sconfitta del Bologna se ne è fregato abbastanza, perché quel giorno lì viene centrato un 6 al Superenalotto da 61 milioni.
Il 19 settembre 2006, 61 milioni nelle tasche di... Dove sta questo adesso?
A Bologna.
A Bologna ancora?
Fu giocata a Bologna, quella schedina. Sì.
Fu giocata a Bologna. Si è mai scoperto chi è il vincitore?
Ah, questo non sui giornali non è uscito. Però ti dico che allora, quindi 14 anni fa, era una delle più grandi vincite di tutti i tempi.
Certo.
Oggi non rientra neanche nelle prime 10.
Addirittura
al Superenalotto, quindi evidentemente col tempo il gioco è diventato molto più appetibile.
Ma perché, scusate un attimo, perché ho perso un po' di vista il Superenalotto, no? Ho perso la speranza. Ma perché adesso quanto si vince se c'è un buon jackpot? A quanto si arriva? Scusate,
Adesso dovrei andare a controllare.
Che 150
prima,
milioni,
ha superato nettamente i 150.
Ah, sì, addirittura,
forse anche di più.
Ma
di sicuro al decimo sono 77 milioni, quindi da 77 milioni in su è il primo, ne ha 20 tanti di più.
Mamma mia, ragazzi, incredibile. Fabio, grazie. Altre
e
cose,
altre cose
che succedeva nel mondo, in particolare guerre, battaglie, combattimenti o tutto?
Era
tranquillo.
Stato inaugurato l'anno scolastico in Italia alla presenza del presidente Giorgio Napolitano. Sai cosa diceva?
Sì.
Che le istituzioni dovrebbero investire un po' di più sulla scuola. Sì. Direi che in 14 anni forse non è
cambiato nulla.
No, non è cambiato.
Senti, ma Napolitano aveva il fazzoletto del Partito Comunista? Dai, sto scherzando. Stiamo scherzando, dai. Andiamo avanti. È una battutaccia.
No. E poi vabbè, questo è proprio uno sfizio. Microsoft aveva lanciato quello che doveva essere l'antagonista di YouTube, che era Soapbox.
Gli è andata bene.
E anche Bill Gates sa più che cos'è, perché dopo 2 anni l'hanno chiuso, perché ha visto che non ce n'era. Non ce n'era,
interessante,
quindi...
interessante. Va bene, comunque la situazione internazionale, diciamo, era abbastanza tranquilla.
Sì, per una volta sì.
Per una volta, il Papa chi era? Il Papa era Ratzinger, sì, certo.
C'era la Serie A che doveva giocare quel giorno lì.
Ah, avrebbe giocato anche
Inter Roma il giorno dopo, il mercoledì.
Sì.
Anzi, Roma Inter.
Insomma, iniziava, era una delle prime uscite dell'Inter che avrebbe poi vinto tutto con causa.
Causa mancanza.
Stavo dicendo forza maggiore. Ti piace il gioco di parole?
Causa concorrenza.
Causa forza maggiore. Bene, tutto chiaro. Caro Fabio, buon weekend.
Permettimi solo un piccolo annuncio per chiudere. Io, sperando che questa rubrica possa piacere anche ai nostri amici, volevo dirti che da domani potrebbe esserci una novità che potrebbero trovarla anche scritta. Quindi, se qualcuno voglia di leggerselo, quello che io vi racconto di oggi.
Ok, carino.
Molto diciamo bene. Che dalla prossima settimana ti dico poi tutte le coordinate, ma vediamo se domani questo esperimento funziona.
Ma sì, dai. Parliamo, ma a me piace molto questo tipo di racconto, dai, perché insomma cerchiamo di parlare di calcio, ma di tante altre cose. E apriamo i file della memoria ai nostri ascoltatori, caro Fabio. Ciao Fabio, buon weekend. Grazie.
Ciao Nicola.
Alla prossima settimana, grazie. A Fabio Elle nella sua rubrica Lezioni di Storia. Dunque, questo primo Crotone Juventus, 19 settembre 2006. Vittoria per i bianconeri, campione di Serie B, con doppietta di Valery Bojinov e gol di Alan Boumtsong. Mamma mia, Quanto tempo è passato, ragazzi. Andiamo a leggere qualche messaggio e poi andiamo, e poi chiudiamo. Risultato esatto 0-1. Rete dell'ex squalificato Rabiot, Marco da Washington. Non la capisco, l'ex squalificato, perché ex? Ah, ho capito, scusami. Marco da Washington, Cortona Juventus 0-3, Alessio. Cantanti preferiti italiani, Pino Scotto che suona rock and roll, Ligabue e Vasco. Pino Scotto, c'è Federico che sta sorridendo. Poi ci sono altri messaggi su, ragazzi non li vado a leggere tutti, sul giochino del pronostico. Su Sky, sul discorso Pai di Buovi, siete espressi. Insomma, dai, è un argomento molto particolare. Magari lo approfondiremo anche la prossima settimana. Anche se per fortuna, fatemelo dire, la prossima settimana potremmo tornare a parlare di più di calcio. Facciamo gli scongiuri, perché adesso domani il campionato, martedì, amici, torna la Coppa dei Campioni, la Champions League, e poi tornerà nuovamente il campionato. Dunque proveremo finalmente a parlare di calcio giocato, che è un calcio giocato che ci sta mancando davvero molto in questo inizio di stagione tribolatissimo. Siamo al termine, voglio ringraziare tutti gli amici intervenuti in questa settimana di trasmissioni, voglio ringraziare il compagno di viaggio alla parte tecnica Federico Rossi per il suo direi inguardabile lavoro, ma va bene. Grazie Rossi, mi insulti, faccia qualcosa, lo faccio, niente, no, vabbè, si è arreso. Grazie Federico di cuore per tutto, grazie a Quintiliano Giampietro, grazie a tutti voi, rimanete su Radio Bianconera, tra poco inizia 2 in Bianconero appunto con Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio che vi terranno compagnia fino alle ore 19 circa, poi a seguire Terzo Tempo, insomma è ancora lunga la giornata sulla radio più juventina d'Italia, d'Europa e del mondo direi, assolutamente sì. Grazie, ci ritroviamo lunedì puntuali intorno alle ore 15.05, passate un buon weekend e come dico sempre, almeno voi cercate di fare i bravi, ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.